Parliamo di nocciole, come vi dicevo prima. Il gruppo Ferrero è fortemente impegnato per una filiera responsabile della nocciola che crei valore condiviso. Questa è la frase che si legge sul sito della Ferrero, che è il colosso docciario, inventore della Nutella da un lato e poi dall'altro monopolista mondiale del mercato delle nocciole, perché le nocciole sono uno degli ingredienti, insieme allo zucchero per il 56% circa e all'olio di palma per il 20% e al cacao, gli ingredienti della crema spalmabile più famosa del mondo. La multinazionale, che conta un fatturato annuale di quasi 20 miliardi di euro e rende il suo patron Giovanni Ferrero, secondo una recente classifica di Forbes, l'uomo più ricco d'Italia, ha il monopolio del mercato delle nocciole non solo in Italia ma anche all'estero. Una coltivazione che però si concilia male con le promesse di responsabilità, sostenibilità e valore condiviso. Negli ultimi 10 anni le monocolture intensive di noccioleti in centro Italia, in particolare nella Tuscia, che è una regione a nord del Lazio, hanno provocato danni ambientali e sociali che sono in parte irreparabili. L'hanno chiamata guerra delle nocciole ed è questo l'approfondimento di oggi, intorno a questo che parleremo, un momento particolarmente difficile per la Tuscia, ma non solo, che deve fare i conti anche col cambiamento climatico. Saluto i nostri ospiti, Fabiano Crucianelli, presidente del biodistretto della Via Amerina e delle Forre, che da anni resiste e denuncia la situazione. Crucianelli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Saluto anche la dottoressa Antonella Litta, medico specializzata nei nessi tra ambiente e salute, referente dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora, noi avremo forse anche un collegamento con Stefano Liberti, che ha pubblicato un'inchiesta importante sulle nocciole su Internazionale qualche anno fa, ma al momento è impegnato, appena è disponibile lo buttiamo dentro nella diretta. Intanto comincio con Crucianelli per chiederle così un aiuto nel partire dall'inizio, da come questo territorio è stato stravolto negli ultimi 10 anni dalla coltivazione intensiva delle nocciole destinate alla Nutella. La zona è storicamente già una produttrice di nocciole. Allora, che cosa è mutato una decina di anni fa?
Beh, è più di 10 anni fa, diciamo 10 anni fa ha avuto un'accelerazione, ma in realtà questa è una storia che inizia prima. La realtà è che noi siamo arrivati accordo dopo accordo, l'ultimo accordo è quello del 2015 della Ferrero con la Regione Lazio, dove ha quasi duplicato la superficie destinata alle nocciole, era un accordo che prevedeva 10.000 ettari, il nostro territorio ha circa 25.000 ettari destinati alle nocciole ed è il primo polo di produzione in Italia. E quando la Ferrero ha fatto questo accordo e quando vi è stata in quella fase una forte esplosione di quello che è, diciamo, la coltivazione della nocciola, coincide più o meno, noi eravamo nati un po' prima, con la formazione del biodistretto Via Amerina si è aperto un logico e ovvio contenzioso, e cioè su quelle che erano le conseguenze che questa coltivazione avrebbe determinato e come poi è andato sul nostro territorio in termini di inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra, del suolo. E questo ha provocato una profonda distorsione perché ha ridotto la biodiversità del nostro territorio. Noi abbiamo avuto il fenomeno gravissimo che poi per fortuna siamo riusciti a fermare con una campagna del taglio degli ulivi, che era una delle coltivazioni antiche prestigiose di eccellenza del nostro territorio, proprio per sostituirle con gli impianti di nocciole. Quindi la situazione che si è determinata è questa, il conflitto è stato molto aspro. Abbiamo avuto anni e anni di discussioni e anche di conflitti, che ovviamente la Ferrero è un po' come lo Spirito Santo, cioè è dappertutto ma è sempre difficile poi incontrarla. Noi abbiamo provato ogni volta ad invitarla alle nostre iniziative ma non ci siamo mai riusciti, vi è stato solo un momento quando lo scontro è stato asprissimo dopo che la cosa era diventata palese anche a livello nazionale. Ricordo una trasmissione di Report che è stata durissima giustamente nei confronti la Ferrero, lì abbiamo avuto un incontro per richiesta da Ferrero, ma ovviamente tutte le nostre richieste, a cominciare dal risanamento del lago di Vico, cosa sulla quale la dottoressa Litta ha una grandissima esperienza,
poi ci arriviamo,
era,
sì,
era,
sì,
con, ed è una vera combattente di questa vicenda. Dal lago di Vico abbiamo chiesto altre cose, come la possibilità di sperimentare, nulla di più, di sperimentare il biologico. Noi abbiamo ovviamente un tessuto ampio, importante di biologico nel nostro territorio, compreso per le nocciole, ma la Ferrero, diciamo, si è via via sciolta, è evaporata, diciamo. E quindi questa è stata la prima fase. Poi questa fase oggi si trova di fronte a una seconda fase che è molto diversa, si è capovolta, si è letteralmente capovolta, perché grazie al cambiamento climatico, grazie al fatto che la cimice asiatica è intervenuta negli ultimi anni, la cimice asiatica è irriducibile ai pesticidi, se almeno sin qui, e grazie al fatto che il territorio è un territorio esausto per alcuni versi, perché sia il suolo e sia le piante sono state ipersfruttate nel corso di questi anni, noi abbiamo avuto una crisi vera della produzione della nocciola, per cui una volta per la gelata, un'altra volta per la siccità, un'altra volta per la muffa e poi la cimice asiatica e poi la fragilità di questa coltivazione ha fatto sì che noi negli ultimi 4 anni praticamente abbiamo una produzione che è ridotta pochissimo, e in tutto questo brilla il comportamento della Ferrero, che appunto, per citare quello che lei diceva, condivide i valori, e quindi immagino questa condivisione dovrebbe significare anche la condivisione degli utili, come anche dei momenti invece difficili. Ecco, la Ferrero, per quanto riguarda gli utili, ha curato molto bene i suoi interessi e non ha mai favorito, cosa che è stato oggetto di polemica da parte nostra, la trasformazione del nostro territorio. La Ferrero trasforma solo ad Alba e in Francia, qui non trasforma nulla, noi siamo una sorta di non so, di paese africano dove viene portata via la materia prima, ma non si trasforma nulla da parte della Ferrero. Questo avviene invece grazie ad alcuni, diciamo, produttori locali. Ma poi in questa fase la Ferrero, sia sul terreno dei prezzi, non tenendo affatto conto che in un contesto di questo tipo ovviamente la qualità diminuisce, e sia dal punto di vista del vuoto che si è determinato, non ha praticamente fatto pressoché nulla.
È un classico,
il canone
è un classico esempio di socializzazione delle perdite e privatizzazione degli utili, è una delle storture del capitalismo globale. Volevo introdurre anche allora il discorso che Crucianelli stava accennando in merito al lago di Vico, ma anche al lago di Bolsena, ovvero le ricadute in tema di inquinamento di una coltivazione non biologica, evidentemente in monocultura del nocciolo. Lei accennava anche alla fragilità di questa pianta, quindi alla necessità di una cura chimica piuttosto intensa. Allora, Antonella Litta, i pesticidi usati in queste coltivazioni comportano un inquinamento di aria, suolo e falde acquifere della regione, che voi da anni denunciate. È tornata proprio lunedì scorso a incontrare il prefetto di Viterbo su questa emergenza. Laghi che sembrano condannati irreparabilmente. Qual è la situazione attuale?
La situazione attuale è in relazione a queste coltivazioni intensive. La coltivazione intensiva non significa, come se non bastasse, soltanto l'utilizzo di pesticidi, ma significa anche l'utilizzo di grandi quantitativi di fertilizzanti chimici, soprattutto composti di azoto e fosfato. Questi composti, quando arrivano in un lago, e ovviamente ci arrivano perché, per esempio, il lago di Vico, faccio questo esempio, che è quello che seguiamo da oltre 20 anni, ha per 3/4 del proprio perimetro coltivazioni intensive di nocciolo. Quindi l'arrivo di questi composti chimici cosa fa? Va a alterare un equilibrio lacustre, un ecosistema, e porta alla iperproliferazione di alghe, quindi si crea una massa algale talmente importante, in questo caso dominata da microrganismi che si chiamano cianoficee, che altera completamente l'equilibrio del lago. Quindi non c'è più ossigeno, non c'è più trasparenza, c'è una difficoltà di riproduzione della fauna ittica, ma soprattutto c'è la produzione da parte di questi cianobatteri di microcistine tossiche che sono riconosciute, la microcistina LR, come una sostanza cancerogena che non è nemmeno termolabile, significa che se noi l'acqua la facciamo bollire questa microcistina non viene eliminata. In più il lago, essendo di origine vulcanica, presenta dei livelli di arsenico importanti, e in più ovviamente ci sono i pesticidi, quindi si crea un cocktail che porta ad una condizione condizioni di rischio delle popolazioni, tanto che in questa area una risorsa idrica così importante come il lago di Vico, in una condizione di riduzione del quantitativo di acqua per fenomeni legati al cambiamento climatico, per fenomeni legati a un eccessivo utilizzo, perché per esempio le coltivazioni di nocciolo hanno bisogno di molta acqua, crea una situazione drammatica dal punto di vista della condizione di rischio per la salute delle popolazioni residenti. Fatto sta che noi abbiamo da più di 10 anni nei due comuni, Lacustrica, Pararola e Ronciglione, ordinanze di non potabilità dell'acqua, e abbiamo degli atti della Regione Lazio che obbligano alla rinuncia totale della captazione del lago e all'escavazione di pozzi da cui andare a prendere l'acqua. Questo per il pericolo dell'utilizzo di queste acque. Quindi questo è proprio, diciamo, il caso scuola, che ci dice come un'agricoltura fatta male, senza il rispetto del territorio e degli ecosistemi, produce dei danni che a mio nostro avviso sono irreparabili.
Io vorrei capire ancora con Crucianelli però come si è arrivati a questa situazione, perché da un lato sì, Ferrero ha offerto condizioni estremamente vantaggiose economicamente, però dall'altro non ha obbligato i singoli agricoltori ad aderire a questa nocciolizzazione dell'area. C'è anche forse una poca lungimiranza sulle conseguenze a lungo termine di questo cambio di produzione da parte degli agricoltori?
Ma io penso che la prima responsabilità sia delle classi dirigenti, perché è ovvio che l'agricoltore avrebbe dovuto avere una maggiore prudenza, ma è anche altrettanto ovvio che le condizioni economiche, le condizioni materiali poi rendono più difficile certe scelte e certe riflessioni sul futuro. Il problema sono le classi dirigenti, e quando dico classi dirigenti ci metto tutti, ci metto sia gli imprenditori, quelli più, diciamo, che sono di maggiore, che hanno una consistenza maggiore, ma sia anche la parte politica. Cioè è evidente che, ma noi siamo, questo discorso, noi siamo semplicemente un esempio di una catastrofe generale che c'è nel mondo. Cioè voglio dire, l'incomprensione totale di come l'agricoltura sia il crocevia dei grandissimi temi epocali che noi abbiamo dinanzi. Non c'è possibilità di affrontare il cambiamento climatico se non si affronta il problema di un'agricoltura sostenibile, parola ormai priva di senso. Noi abbiamo nel suolo il doppio dell'anidride carbonica di quella che è in atmosfera. Trasformare il suolo in una discarica, come si sta facendo, vuol dire distruggere la possibilità di assorbimento e aprire quindi le porte alla catastrofe. Cioè l'agricoltura non è soltanto la produzione di cibo, cosa in sé fondamentale, ma è anche il luogo dove si salvaguardia l'equilibrio climatico del pianeta, è il luogo dell'acqua. È luogo dell'acqua. Quando noi distruggiamo la materia organica, noi distruggiamo la possibilità di avere quella spugna tecnologicamente avanzatissima che la natura ci ha consegnato, che è quella di assorbire l'acqua e rilasciarla secondo le necessità. Cioè l'agricoltura è veramente uno dei gioielli da preservare con tutte le nostre energie. Invece tutto ciò non accade, ma non nella tuffa, non accade nel mondo. Questa è la recriminazione più grande che io mi sento di fare.
Certo.
Ora nella tuffa devo dire che grazie anche alla nostra battaglia, grazie anche a tutte le iniziative che sono state fatte in modo molto prezioso dai Medici per l'Ambiente e dalla Litta in particolare, noi abbiamo avuto in alcuni comuni delle ordinanze, dei regolamenti che sono fra i più avanzati in Italia, dove almeno si afferma il divieto del glifosato, il divieto dei neonicotinoidi, le distanze da rispettare, e non a caso abbiamo avuto il ricorso al TAR contro questi comuni da una serie di soggetti imprenditoriali poco evidentemente responsabili nei confronti del territorio. Cioè voglio dire, poi in realtà questo tipo di conflitto che abbiamo avuto, che ha portato la Ferrero a suggerire un articolo veramente straordinario che è uscito su un quotidiano nazionale, che titolava "Complotto internazionale contro la Ferrero nella Tuscia". Cioè veramente non c'è fantasia alla stupidità, però questa iniziativa che abbiamo prodotto ha realizzato delle resistenze e sociali, perché poi le popolazioni sono quelle che più hanno patito e patiscono questa situazione, e poi anche dal punto di vista istituzionale. Quindi voglio dire, noi abbiamo dei chiari oscuri, tant'è che se si va a vedere oggi quello che è la superficie biologica della SAU, della superficie agricola utile, il nostro territorio paradossalmente, a fronte di ciò che è accaduto con la coltivazione intensiva e con la monocultura, è uno dei più alti a livello europeo in quanto a superficie biologica all'interno della superficie agricola. Ecco. Cioè, voglio dire, questo lo dico perché bisogna anche avere un po' di fiducia, certo. Perché altrimenti non ci resta che passare, diciamo, a miglior vita.
Tra l'altro, proprio su questo aspetto del biologico, che era stato accennato anche all'inizio di questa conversazione, si innesta un conflitto tra produttori biologici delle nocciole, che magari nocciole anche autoctone, IGP, che esistevano già prima dell'arrivo di Ferrero, e coloro che invece si sono lasciati, come dire, allettare dalle proposte di Ferrero, obiettivamente convenienti per un agricoltore. Come si è evoluta questa polarizzazione delle posizioni, visto che sembra anche qui, mi spiace usare dei cliché, ma è veramente un classico esempio della guerra tra poveri. Allora chiedo ad Antonella Lita, come siete riusciti a instaurare un dialogo con la controparte, soprattutto dal punto di vista di questi due interessi apparentemente contrastanti, del biologico da un lato e del chimico dall'altro?
Beh, con la forza dei fatti, con la forza della realtà. Questo è un territorio che ha bisogno di cura, un territorio che sta pagando notevolmente il fatto di subire un inquinamento chimico su una situazione in cui c'è già una fragilità, perché questo è uno dei territori che presenta un livello di radon più alto in Italia, presenta il tema, la presenza di arsenico nelle acque, quindi aver aggiunto un'ulteriore fonte di inquinamento significa aver peggiorato anche le condizioni di salute della popolazione. Uno studio del 2022 fatto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Università di Bari e dall'Università di Bologna, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dimostra che siamo la prima provincia del centro Italia per patologie neoplastiche in relazione a fattori socio-economici e fattori di inquinamento ambientale. Sono dati che ovviamente ci preoccupano, come ci preoccupa l'incidenza più alta a livello nazionale per quanto riguarda le leucemie, quindi tutte patologie che correlano non soltanto con la presenza già di questa situazione tra virgolette naturale, ma anche con l'inquinamento massiccio da pesticidi, perché i pesticidi sono sostanze tossiche e cancerogene e favoriscono tra l'altro anche le malattie neurodegenerative. In Francia già dal 2012 con un'apposita legge la Francia riconosce il Parkinson, una malattia importante in crescita, una malattia di tipo neurodegenerativa in tutto il mondo e anche in Italia, come malattia di esposizione ai pesticidi. Quindi aver fatto capire quanto la popolazione sta pagando da questo punto di vista sicuramente è stato un elemento che in qualche modo ha aiutato e ci sta aiutando a capire che bisogna andare verso altre pratiche di agricoltura, che sono le pratiche dell'agroecologia.
Torno da Crucianelli, perché poi la questione si è evoluta, lei lo ricordava molto bene, ultimamente, negli ultimi tempi, Ferrero guarda con molto interesse al Cile, che è un altro grande produttore di nocciole, e potrebbe spostare lì la sua attenzione nel momento in cui le nocciole in Italia, come le ricordava, in quell'area vengono prodotte in misura sempre minore, con sempre maggiore difficoltà legata alla cimice, al cambiamento climatico e a tutto il resto. Quindi, dopo aver coinvolto un numero elevato di agricoltori, averli allettati a piantare noccioli, aver desertificato la biodiversità di quell'area, adesso va altrove e speriamo. È ipotizzabile che farà la stessa cosa anche in Cile, perché il modello di business è quello. Dal punto di vista degli agricoltori, oggi in Tuscia, oggi in quelle aree, Crucianelli, che polso lei ha della situazione? Cioè, sono scese un po' le illusioni, sono scese le fette di salame dagli occhi, ci si è resi conto che questa è una lezione di cui fare tesoro anche per il futuro?
Assolutamente sì. No, proprio domani mattina la diocesi di Civitacastellana ha organizzato un incontro agricoltura e territorio, al quale oltre a partecipare io come biodistretto partecipano Confagricoltura, CIA, coltivatori diretti, che sono i soggetti con cui abbiamo avuto molto molto a discutere e a litigare in passato. Ma questo, diciamo, è l'aspetto più di vertice, ma a livello di base la situazione è molto cambiata, ma perché la situazione è diventata difficile. Noi oggi cominciamo ad avere noccioleti che vengono abbandonati. È evidente che la situazione di crisi sta aprendo una riflessione e un interrogativo profondo all'interno di questo mondo agricolo. È vero che hanno fatto tanti soldi in passato, ma è pur vero che il futuro si presenta molto critico. Sono 5 anni che praticamente non c'è produzione, e la Ferrero naturalmente non ha nessun problema. Oggi la Ferrero utilizza il Cile come alternativa. Peraltro, lei prima diceva speriamo che non ripeta. No, io spererei che ripetesse, perché sarebbe un vantaggio per i cileni, perché lì la situazione è ben più critica, perché pur in mezzo alla situazione di grande difficoltà che veniva descritta a casa nostra, qui nella Tuscia, ma comunque alcuni criteri, alcuni paletti sono stati rispettati. Non credo, per quello che io so, che la stessa cosa sta accadendo in Cile. Anzi, questa è una delle questioni che sollevano anche i produttori e gli agricoltori locali, perché dicono, peraltro, c'è anche una concorrenza del tutto squilibrata, perché lì vengono utilizzati pesticidi che qui sono vietati da decenni, vengono utilizzati sistemi di produzione che qui non si possono fare. Questo per dire che non c'è mai fine al peggio. Questa è la situazione nella quale rischiamo di trovarci. Io credo che sia una grande lezione quella che noi abbiamo avuto, e da questa lezione se ne possa uscire recuperando un buon senso anche comune, non semplicemente di alcuni gruppi ristretti. Il dialogo con questi agricoltori potrebbe aprire le porte, diciamo, a una sorta di rinascimento anche dal punto di vista del sistema di produzione, anche se voglio dire, come già dicevo prima, noi qui abbiamo una fortissima presenza del biologico, e questo può aiutare. Noi abbiamo delle aziende biologiche nel nostro territorio che non sono solo un esempio dal punto di vista della biodiversità e della qualità della produzione, ma anche della bontà economica, cioè del sistema che funziona anche dal punto di vista dell'economia. Quindi voglio dire, è un'esperienza, quella che abbiamo avuto, molto difficile, che è stata una lezione, e io comincio a vedere che questa lezione, diciamo, qualche frutto alla fine positivo comincia a darlo.
Antonella Litta, ancora una domanda per lei. Raccontavamo i pericoli per la salute umana delle acque contaminate, di questi veleni che sono nell'ambiente. Qual è il tempo di decadimento di queste sostanze? Cioè, quanto tempo passerà prima che su questi terreni si possa coltivare, ad esempio, biologico? Come Crucianelli ricordava, il biologico è un elemento importante per il rilancio di quest'area dopo quello che ha subito.
Diciamo, la prima considerazione è che intanto bisognerebbe smettere di utilizzarli, altrimenti questo tempo della cosiddetta bonifica e del recupero non partirà mai. È chiaro che è un discorso estremamente complesso, perché dipende dal tipo di miscele, perché noi non parliamo mai dell'utilizzo di un solo tipo di pesticida o di erbicida, ma di miscele complesse che hanno tempi di decadimento, ma di decomposizione delle loro strutture, che ci vuole moltissimo tempo. Ci sono alcune sostanze, per esempio le sostanze perfluoralchiliche, che purtroppo noi troviamo anche nei fertilizzanti e nei pesticidi, che sono detti inquinanti eterni, perché hanno dei legami chimici talmente forti che è difficile da alterare. Quindi la logica qual è? La logica è di smettere di inquinare, di avvelenare i territori, prima di tutto, far partire le bonifiche e dedicare questi territori, una volta bonificati, all'agroecologia. Questo è nell'interesse delle matrici fondamentali per la vita, quindi dell'acqua, nell'aria, del cibo, nell'interesse della tutela della salute delle popolazioni residenti attualmente, ma anche di quelle che verranno, perché molte di queste molecole sono in grado di dare delle alterazioni a livello epigenetico, per cui l'esposizione di oggi delle madri e dei padri si vedrà in termini di malattia nei figli e anche nei nipoti. Quindi stiamo veramente giocando all'apprendista stregone, utilizzando tante di quelle sostanze chimiche materie che vengono immesse nel mercato senza poi tutti i parametri, senza andare a vedere prima se sono delle sostanze cosiddette più o meno sicure. Insomma, la vicenda del glifosato insegna da questo punto di vista.
Davvero. Io ringrazio i nostri ospiti, abbiamo fatto un po' il punto su la cosiddetta guerra delle nocciole, ma in realtà è un punto più ampio che ha a che fare con il nostro rapporto con la terra e con l'agricoltura e con la capacità di guardare a lungo termine le conseguenze di una scelta vantaggiosa economicamente oggi, ma che poi crea danni e danni anche economici per il domani di tutti. Ringrazio Antonella Litta e ringrazio anche Fabiano Crucianelli per essere stati con noi. Grazie a entrambi.
Grazie a voi.
Grazie.